Capitolo 19. L'errore di Alexei Alexandrovich di non aver pensato nel rivedere la moglie e nel caso che il rimorso di lei fosse sincero e che egli perdonasse, alla eventualità che ella non morisse, questo errore, 2 mesi dopo il suo ritorno da Mosca, gli si parò innanzi in tutta la sua gravità. Ma l'errore suo era derivato non solo dal non aver supposto questa eventualità, ma anche dal non aver mai, fino a quel giorno dell'incontro con la moglie morente, conosciuto il proprio cuore. Egli, per la prima volta in vita sua, presso il letto della moglie malata, si era abbandonato a quel sentimento di commossa compassione che in lui suscitavano le sofferenze altrui e di cui prima si vergognava come di una debolezza nociva. E la pena verso di lei e il rimorso di averne desiderato la morte, e soprattutto la stessa gioia del perdono, avevano fatto sì che egli improvvisamente avesse sentito non solo un lenimento alle proprie pene, ma anche una tranquillità d'animo che non aveva mai provato prima. Improvvisamente aveva sentito che proprio quello che era la causa delle sue pene diveniva la sorgente della sua gioia spirituale. Quello che pareva insolubile quando egli rimproverava, recriminava e odiava era divenuto semplice e chiaro ora che perdonava e amava. Aveva perdonato alla moglie e aveva avuto pena di lei per le sofferenze sue e per il suo rimorso. Aveva perdonato Vronsky e lo commiserava, specialmente dopo che erano giunte a lui le voci del suo atto insano. Anche del figlio aveva più pena di prima e si rimproverava ora di essersi tanto poco occupato di lui. Per la piccola neonata poi provava un sentimento particolare, non solo di pena, ma di tenerezza. In principio, per pura compassione, egli si era occupato di quella fragile creatura appena nata, che non era figlia sua e che era stata trascurata durante la malattia della madre, e che certamente sarebbe morta se egli non si fosse preoccupato di lei. Ma non s'era accorto neppur lui che aveva cominciato a volerle bene. Varie volte al giorno andava nella camera dei bambini e a lungo restava là a sedere, tanto che la balia e la gnagna, prima timide per la sua presenza, s'erano poi abituate a lui. A volte guardava in silenzio per una mezz'ora intera il visino addormentato rosso zafferano, lanuginoso e grinzoso della bambina, e osservava i movimenti della fronte aggrottata e le manine paffute con le dita ripiegate che col dorso si fregavano gli occhietti e la radice del naso. Proprio in quei momenti Alexei Alexandrovich si sentiva completamente tranquillo e in armonia con se stesso e non vedeva nella sua posizione nulla di eccezionale, nulla che fosse da cambiare. Ma quanto più tempo passava, tanto più chiaramente egli scorgeva che, per quanto ora questa posizione gli paresse naturale, non gli avrebbero consentito di permanervi. Sentiva che oltre alla felice forza spirituale che aveva guidato la sua anima, c'era un'altra forza di natura materiale, ma altrettanto e ancor più potente, che dirigeva la sua vita e che non gli consentiva di fermarsi in quella umile tranquillità che desiderava. Sentiva che tutti guardavano a lui con interrogativo stupore, che non lo capivano e che si aspettavano qualcosa da lui. Sentiva inoltre l'instabilità e in modo particolare la falsità dei suoi rapporti con la moglie. Appena dileguata quella commozione prodotta in lei dalla prossimità della morte, Alexei Alexandrovich cominciò a notare che Anna lo temeva, che si sentiva oppressa da lui e che non poteva guardarlo dritto negli occhi. Era come se ella desiderasse qualcosa e non si decidesse a dirglielo, e anche per lei era come se intuisse che quei rapporti non potevano durare e attendesse qualcosa da lui. Alla fine di febbraio la neonata di Anna, chiamata anch'essa Anna, s'ammalò. Alexei Alexandrovich era stato la mattina nella camera dei bambini e, dato ordine di mandare a chiamare il medico, era andato al ministero. Finiti i suoi affari, tornò a casa dopo le 3. Entrando in anticamera vide un servitore, un bel giovane con una pellegrina d'orso e alamari, che reggeva un mantello bianco di cane americano. «Chi è qui?» domandò Alexei Alexandrovich. «La principessa Elisaveta Fyodorovna Tverskaya», rispose il servitore con un sorriso, come parve ad Alexei Alexandrovich. Durante quel penoso periodo, Alexei Alexandrovich notava che le sue conoscenze mondane, in particolare le donne, si interessavano vivamente a lui e a sua moglie. Notava in tutti questi amici come una certa gioia a stento contenuta, quella stessa che egli aveva sorpreso negli occhi dell'avvocato e che ora scorgeva negli occhi del servitore, come se tutti fossero in una certa esaltazione, come se si dovesse sposare qualcuno. Quando lo incontravano, domandavano della salute di sua moglie con una gioia appena celata. La presenza della principessa Tverskaya, e per i ricordi legati a lei, e perché in complesso non gli era simpatica, non era gradita ad Alexei Alexandrovich ed egli andò difilato nella camera dei bambini. Nella prima stanza Serioza, disteso col petto sulla tavola e con i piedi su di una sedia, disegnava qualcosa commentando allegramente. L'inglese, che durante la malattia di Anna aveva sostituito la governante francese, seduta accanto al ragazzo, con un lavoro di merletto a maglia tra le mani, si alzò in fretta, fece un inchino e scosse Serioza. Alexei Alexandrovich carezzò con la mano il figlio sui capelli, rispose alla domanda della governante sulla salute della moglie e domandò che cosa avesse detto il medico della baby. «Il dottore ha detto che non c'è nulla da impensierirsi e ha ordinato dei bagni, signore». «Ma lei soffre sempre», disse Alexei Alexandrovich prestando orecchio al piagnucolio della bambina nella camera accanto. «Io penso che la balia non sia adatta, signore», disse decisa l'inglese. «Perché lo pensate?» egli domandò fermandosi. «È successo così dalla contessa Paul, signore. Curavano il bambino e poi capirono che il bambino aveva semplicemente fame. La balia non aveva latte, signore». Alexei Alexandrovich si fece pensieroso e, fermatosi per alcuni secondi, entrò nell'altra stanza. La bambina era lì supina, con la testa rovesciata all'indietro, e dibattendosi in braccio alla balia non voleva attaccarsi al petto pieno che le veniva offerto, né acquietarsi malgrado il doppio zittio della balia e della gnagna, curve su di lei. «Nessun miglioramento ancora?» disse Alexei Alexandrovich. «È molto inquieta», rispose sottovoce la gnagna. «Miss Edward dice che forse la balia non ha latte», egli disse. «Anch'io lo penso, Alexei Alexandrovich». «Come mai non lo dite? A chi dirlo? Anna Arkadievna è sempre ammalata», disse la gnagna scontenta. La gnagna era una vecchia donna di casa. Anche in queste sue semplici parole parve ad Alexei Alexandrovich di scorgere un'allusione alla propria situazione. La bambina gridava ancora più forte, rimanendo senza fiato e rantolando. La gnagna fece un gesto sconsolato con la mano, le si avvicinò, la prese dalle braccia della balia e cominciò a cullarla camminando. «Bisogna pregare il dottore di visitare la balia», disse Alexei Alexandrovich. La nutrice, tutta adorna, sana all'aspetto, spaventata all'idea di essere licenziata, mormorò qualcosa fra i denti e, nascondendo il vasto petto, sorrise sprezzante del dubbio sull'allattamento. Anche in questo sorriso parve ad Alexei Alexandrovich di scorgere una certa ironia verso la propria situazione. «Povera bambina», disse la gnagna acquietando la piccola e seguitò a camminare. Alexei Alexandrovich si era seduto su di una sedia e col viso abbattuto e sofferente guardava la gnagna che andava avanti e indietro. Quando alla fine posero la bambina finalmente acquietata nel lettino profondo e la gnagna, accomodato il guancialino, se ne fu allontanata, Alexei Alexandrovich si alzò e, avanzando cauto in punta di piedi, si accostò alla piccola. Per un momento stette in silenzio e con quello stesso viso triste guardò la bambina. Ma improvvisamente un sorriso che gli aggrinzò i capelli e la pelle sulla fronte gli salì al viso ed egli, ugualmente piano, uscì dalla camera. In sala da pranzo bussò e ordinò al cameriere di mandare di nuovo per il dottore. Era irritato con la moglie che non si preoccupava di quella bambina deliziosa e non voleva in tale disposizione di spirito andare da lei né vedere la principessa Betsy. Ma la moglie avrebbe potuto meravigliarsi che egli non passasse da lei come al solito e perciò, dominandosi, si diresse in camera. Si avvicinò sul tappeto morbido accanto alla porta e sentì involontariamente una conversazione che non avrebbe voluto ascoltare. «Se non partisse capirei il vostro rifiuto e anche quello di lui, ma vostro marito deve essere superiore a questo», diceva Betsy. «Io non lo voglio, né per mio marito né per me, non me ne parlate», rispondeva la voce agitata di Anna. «Già, ma voi non potete non desiderare di perdonare a un uomo che si è sparato per voi. Appunto per questo non voglio». Alexei Alexandrovich si fermò con una espressione di spavento, come se fosse colpevole, e fece per tornare indietro, ma questo gli parve indegno. Si voltò di nuovo e, dopo aver tossito, si diresse verso la camera. Le voci tacquero ed egli entrò. Anna, in vestaglia grigia, coi capelli neri tagliati corti a spazzola sulla testa rotonda, sedeva su di un letto basso. Come sempre, alla vista del marito, l'animazione sul suo viso scomparve. Abbassò la testa e guardò inquieta Betsy. Betsy vestiva l'ultima moda, stravagante, con un cappellino che si poggiava chissà dove sulla testa, come un paralume su di una lampada, e con un abito nero-azzurro a strisce marcate trasversali, che correvano sulla vita in un senso e sulla gonna nell'altro, sedeva accanto ad Anna, drizzando il busto alto e piatto, e chinando il capo accolse con un sorriso ironico Alexei Alexandrovich. «Ah!» disse con sorpresa. «Sono molto contenta che siate in casa. Non vi si vede in nessun posto e io non vi ho visto dal tempo della malattia di Anna. Ho saputo tutto, le vostre premure. Sì, siete un marito straordinario», disse con un fare significativo e affabile, come se gli concedesse l'ordine cavalleresco della magnanimità per il suo comportamento verso la moglie. Alexei Alexandrovich si inchinò con freddezza e, baciata la mano alla moglie, le chiese della sua salute. «Sto meglio, mi pare», ella disse, evitando lo sguardo di lui. «Ma avete un colorito di febbre», egli disse, calcando la parola febbre. «Abbiamo parlato troppo io e lei», disse Betsy. «Sento che è egoismo da parte mia e me ne vado». Si alzò, ma Anna, divenuta rossa d'un tratto, le afferrò in fretta il braccio. «No, rimanete ancora, vi prego. Ho bisogno di dire a voi...» «No, a voi!» si rivolse ad Alexei Alexandrovich e il rosso le coprì il collo e la fronte. «Io non voglio, non posso avere nulla che vi sia nascosto», ella disse. Alexei Alexandrovich fece scricchiolare le dita e abbassò il capo. «Betsy diceva che il conte Vronsky desiderava venire da noi per salutare prima della sua partenza per Tashkent». Ella non guardava il marito e evidentemente si affrettava a dire tutto per quanto questo le fosse penoso. «Io ho detto che non posso riceverlo». «Voi avete detto, amica mia, che questo dipendeva da Alexei Alexandrovich», corresse Betsy. «Ma no, non lo posso ricevere, questo non avrà nessun...» D'un tratto si fermò e guardò interrogativamente il marito. Egli non la guardava. «In una parola, non voglio». Alexei Alexandrovich si mosse e fece per prenderle la mano. Seguendo il primo impulso, ella ritirò la mano da quella di lui, umida, dalle grosse vene gonfie che cercava la sua, ma facendo uno sforzo evidente su di sé, gliela strinse. «Vi ringrazio molto per la vostra fiducia, ma», disse, sentendo turbamento e irritazione per il fatto che quello che avrebbe potuto decidere facilmente e chiaramente da solo non lo poteva fare in presenza della principessa Tverskaya, che gli si presentava come la personificazione di quella tale forza volgare che avrebbe dovuto dirigere la sua vita agli occhi del mondo e che gli impediva di abbandonarsi al suo sentimento di amore e di perdono. Si fermò guardando la principessa Tverskaya. «Su, addio, tesoro mio», disse Betsy alzandosi. Baciò Anna e uscì. Alexei Alexandrovich la accompagnò. «Alexei Alexandrovich, io vi conosco per un uomo veramente generoso», disse Betsy fermandosi nel piccolo salotto e stringendogli in modo particolarmente forte ancora una volta la mano. «Io sono una persona estranea, ma voglio tanto bene a lei e stimo tanto voi che mi permetto darvi un consiglio. Ricevetelo. Alexei Vronsky è l'onore personificato ed egli parte per Tashkent». «Vi ringrazio, principessa, per il vostro interessamento e per i vostri consigli, ma la questione se mia moglie possa o non possa ricevere qualcuno la risolverà lei stessa». Disse ciò sollevando per abitudine le sopracciglia e subito pensò che quali che fossero le sue parole non poteva esserci dignità nella sua posizione. E questo egli scorse nel sorriso contenuto, cattivo e ironico, col quale Betsy lo guardò dopo questa frase.